Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Gli ETF, come immagino già saprai, sono strumenti fantastici per diversificare il portafoglio e investire a lungo termine. E tutto questo a costi estremamente ridotti. Va però detto che anche lo strumento più valido del mondo, se usato male, può trasformarsi in un boomerang pericoloso. Ci sono infatti errori comuni che molti investitori commettono quando investono in ETF e in molti casi spesso senza nemmeno rendersene conto. In questo video vedremo i 5 sbagli più frequenti e soprattutto come evitarli. Il primo errore riguarda dimenticarsi di bilanciare il proprio portafoglio. Ma con questo, cosa voglio dire? Che un portafoglio ben costruito oggi potrebbe non essere più equilibrato tra un anno. Questo perché le diverse asset class crescono o calano a ritmi diversi, modificando la percentuale di ciascun ETF nel portafoglio. Senza un ribilanciamento periodico potresti trovarti con un'esposizione eccessiva su un singolo settore o asset class, aumentando di conseguenza il rischio complessivo a cui ti esponi. Facciamo un esempio concreto e immaginiamo di tornare indietro nel tempo di 40 anni, impostando due portafogli identici, così composti, 50% azioni e 50% obbligazioni. Il primo portafoglio verrà ribilanciato ogni anno per ritornare alla composizione iniziale del 50% azioni e 50% obbligazioni. Il secondo portafoglio invece sarà lasciato evolvere liberamente nel tempo, senza alcun intervento di ribilanciamento. Arriviamo al 2025 e analizziamo i risultati ottenuti. Il portafoglio con il ribilanciamento annuale ha registrato un rendimento complessivo leggermente superiore rispetto al portafoglio non ribilanciato. Inoltre ha mostrato una volatilità minore e dei drawdown ridotti. Giusto per chiarezza, per drawdown si intende la massima perdita subita da un portafoglio rispetto al suo massimo valore raggiunto in precedenza. In altre parole, rappresenta la distanza tra il picco e il successivo minimo prima di un eventuale recupero. Un ulteriore vantaggio del ribilanciamento emerge dalla durata di questi drawdown, ovvero, come vediamo da questo grafico, il portafoglio ribilanciato ha recuperato in diverse occasioni più rapidamente dai cali che ha subito. Diversamente, il portafoglio senza ribilanciamento ha visto nel tempo un progressivo sbilanciamento rispetto alla composizione iniziale del 50% azioni e 50% obbligazioni. Più nel dettaglio, nei primi anni 90 la composizione obbligazionaria aveva assunto un peso maggiore. Successivamente, con il forte rialzo dei mercati azionari di fine millennio, la quota di azioni è aumentata sensibilmente. Successivamente, invece, tra il 2000 e il 2010, le obbligazioni sono arrivate a rappresentare fino a quasi il 70% del portafoglio. E oggi la situazione si è ancora capovolta, con le azioni che occupano oltre il 70% del portafoglio complessivo. Questo sbilanciamento, nel corso del tempo, ha comportato una maggiore esposizione al rischio azionario e una volatilità più elevata rispetto al portafoglio ribilanciato invece annualmente. La soluzione? Una volta all'anno, oppure in base a determinati parametri, come ad esempio quando una delle due asset class supera del 10% la sua allocazione iniziale, è opportuno controllare la propria asset allocation e riportarla ai livelli iniziali. Ad esempio, se il portafoglio iniziale era composto, come abbiamo detto, per il 50% di azioni e per il 50% di obbligazioni e nel tempo le azioni sono salite al 60%, sarà necessario vendere il 10% delle azioni e acquistare obbligazioni per tornare all'allocazione iniziale. In alternativa, se si ha nuovo capitale da investire, lo si può indirizzare tutto verso l'asset che è sbilanciato. In questo modo non andremo a vendere parte del nostro portafoglio e a pagare eventuali tasse, ovviamente se si è in profitto. Questo approccio ci aiuta quindi a mantenere il rischio a cui vogliamo esporci sotto controllo e a ottimizzare il rendimento nel lungo periodo. Passiamo ora all'errore numero 2, ovvero quello di ignorare i costi nascosti. Uno dei principali vantaggi degli ETF è infatti il loro basso costo rispetto ad altri strumenti finanziari, come ad esempio i fondi comuni di investimento. Molti investitori però guardano solo il TER, Total Expense Ratio, cioè la percentuale di spese annue dichiarate dall'ETF, tralasciando però altri costi più nascosti che possono erodere i rendimenti nel tempo. Ad esempio, lo spread denaro-lettera, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita di un ETF, può incidere molto soprattutto per ETF meno liquidi. Poi ci sono i costi di transazione e altri costi non compresi nel TER, ad esempio se parliamo di ETF con copertura valutaria o con replica sintetica. Ad ogni modo, se vuoi sapere nel dettaglio quanto costa davvero il tuo ETF, abbiamo fatto un video specifico in cui approfondiamo questa dinamica. Lo trovi in descrizione. In breve, però, quello che ti devi portare a casa è che esiste un modo molto semplice per calcolare tutti i costi di un ETF. Basta confrontare la sua performance con quella dell'indice che deve replicare. Questa differenza è nota come tracking difference e tiene conto non solo del TER, ma anche di costi di transazione e altri fattori che possono incidere sul rendimento finale. Questo perché il compito dell'ETF è quello di replicare nella maniera più accurata possibile un indice di riferimento. Maggiore è la fedeltà alla replica, minore sarà la tracking difference, ovvero la discrepanza tra il performance dell'ETF e quella dell'indice. Per questo motivo è importante scegliere un ETF che ha una tracking difference ridotta e non soffermarsi solo a TER, seppur sia un ottimo punto di partenza. Un altro errore molto comune è quello di investire in un ETF solo perché negli ultimi anni ha avuto ottimi rendimenti. È comprensibile, vediamo un grafico in crescita e pensiamo che questa crescita continuerà così anche nei prossimi anni. Ma la realtà è diversa, la performance passate non garantiscono risultati futuri. Prendiamo ad esempio l'ARK Innovation ETF, che nei primi anni dal lancio ha registrato performance straordinarie, trainato principalmente dalla crescita di titoli tecnologici come Tesla. Tuttavia, nonostante l'ampia attenzione mediatica che aveva spinto molti investitori a seguire questo trend, attratti proprio dai rendimenti passati, l'ETF ha successivamente subito un crollo e ancora oggi si trova ben lontano dai valori raggiunti in quel periodo, come vediamo da questo grafico. Lo stesso discorso vale per gli ETF focalizzati su singoli paesi, come quelli sul Giappone. Il principale indice giapponese infatti ha raggiunto solo di recente i massimi storici toccati l'ultima volta nel lontano 1990. Una situazione simile riguarda il nostro listino italiano, il FTSE MIB, che ha recuperato i livelli massimi del 2007 soltanto nel 2022, ben 15 anni dopo. Passiamo ora al quarto errore, uno dei più comuni e rischiosi: investire senza avere le idee chiare su cosa si sta facendo e dove si vuole arrivare. Molte persone che iniziano infatti a investire comprano ETF o altri strumenti finanziari senza aver ben strutturato una strategia. Questo perché magari hanno sentito parlare di quell'ETF su un forum, l'hanno visto consigliare da qualcuno sui social, oppure ne ha parlato bene un amico o parente e di conseguenza l'hanno acquistato anche loro. Il problema qui qual è? È che la strategia e gli obiettivi di quello che te l'ha consigliato o comunque da cui l'hai visto potrebbero essere totalmente diversi dalla tua. Di conseguenza, investire senza un piano equivale a non avere una guida da seguire. Inoltre, senza sapere bene quale sia il proprio obiettivo, si rischia di lasciarsi prendere dalle emozioni positive o negative quando il mercato sale o scende. Per evitare questo errore è importante quindi fermarsi e rispondere a qualche domanda prima di iniziare. Per quanto tempo voglio investire? 5 anni, 10 anni o magari per la pensione? Quanto rischio sono disposto a sopportare? Posso stare tranquillo se il valore dei miei investimenti scende per un determinato periodo? Qual è il mio obiettivo? Voglio far crescere i miei risparmi, avere una rendita mensile o mettere da parte dei soldi per un progetto futuro? Ecco, dare delle risposte a domande come queste ti aiuterà a fare scelte più consapevoli. In base a queste si potrà poi decidere come dividere i soldi tra diversi tipi di investimento, quanto indirizzare su strumenti più rischiosi e quanto invece dedicare a investimenti meno volatili. Quinto e ultimo errore. Molti investitori scelgono ETF a distribuzione credendo di guadagnare di più. Questa scelta spesso deriva dalla convinzione che ricevere fisicamente del capitale sul proprio conto sia più remunerativo e rassicurante rispetto agli ETF ad accumulo, nei quali, ricordo, i dividendi non vengono distribuiti, ma reinvestiti automaticamente. Per molti investitori, infatti, il dividendo rappresenta una sorta di rendita tangibile, mentre nel caso degli ETF ad accumulo il fattore di non vedere accrediti regolari sul proprio conto può dare la sensazione che il rendimento sia inferiore o addirittura che i dividendi spariscano. La realtà è però ben diversa. Abbiamo trattato questo argomento in modo approfondito anche in un video che trovi sempre in descrizione. In primo luogo, dal punto di vista fiscale, gli ETF a distribuzione risultano meno efficienti. Ogni volta che un dividendo viene distribuito, l'importo ricevuto è soggetto a tassazione immediata. Questo significa che una parte del rendimento viene erosa dalle imposte, riducendo così il capitale effettivo reinvestibile o disponibile. Al contrario, negli ETF ad accumulo, i dividendi vengono invece reinvestiti direttamente nel fondo senza passare per il conto dell'investitore. Questo permette di sfruttare appieno l'effetto dell'interesse composto, poiché anche i dividendi reinvestiti generano a loro volta ulteriori rendimenti. Ovviamente non sono esenti da tasse, queste sono solo posticipate al momento della vendita finale. Spesso si sente anche dire che gli ETF a distribuzione sono adatti per chi vuole una rendita dei propri investimenti. Questo è vero, ma possiamo ottenere lo stesso risultato con un ETF ad accumulo. In questo caso basterà vendere periodicamente una piccola percentuale delle quote dell'ETF per un importo ad esempio equivalente al dividendo che si sarebbe ricevuto da un ETF a distribuzione. Questo approccio offre inoltre un vantaggio aggiuntivo. Se le quote vendute non sono infatti in profitto, non si pagano imposte sulla plusvalenza, mentre il dividendo distribuito viene sempre tassato, indipendentemente dal valore delle quote. Pertanto, sia che il tuo obiettivo sia accumulare capitale nel lungo periodo, sia che tu voglia ottenere una rendita periodica, dal punto di vista puramente matematico e fiscale, la scelta più efficiente ricade sugli ETF ad accumulo. Questi, come abbiamo detto, reinvestono automaticamente i dividendi senza che siano tassati, consentendo di sfruttare al massimo la capitalizzazione composta. Naturalmente ci possono poi essere altri motivi per preferire ETF a distribuzione, come la necessità psicologica di vedere entrate regolari o il desiderio di semplificare la gestione. Tuttavia, è essenziale comprendere che i dividendi non rappresentano un valore aggiuntivo o un extra. Infatti, quando un ETF distribuisce un dividendo, il valore delle quote scende di un importo corrispondente. In altre parole, il dividendo non è altro che una parte del tuo stesso capitale che ti viene restituita tassata. Non si tratta di un guadagno aggiuntivo, ma di una ridistribuzione di valore che già possiedi. Bene, questo era l'ultimo errore che spesso si commette quando si investe in ETF. Siamo arrivati quindi alla fine di questo video. Se conosci altri errori, faccili pure sapere nei commenti. Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!